Due domeniche fa mi ero soffermato, per chi c'era e si ricorda, sul Salmo 107, facendo alcune riflessioni, e in particolare in un certo punto ho detto che una riflessione relativa a un paio di versetti costituiva un po' il preambolo, l'introduzione a un tema che ritengo che mi tocca molto, e lo vedrete, e che comunque occuperà più di una predicazione. Chi ha letto, avrà letto questa frase di Gesù, queste parole di Gesù come titolo di questa serie di riflessioni, da principio non era così, ma vedremo che cosa, perché sono andato a pescare questa frase di Gesù. Però vorrei ricollegarmi prima e ripetere questa parte delle riflessioni di 2 domeniche fa, perché costituiscono un po' l'introduzione. Allora, queste riflessioni si riferivano al Salmo 107, ai 2 versetti 40 e 41 che leggo. Egli getta il disprezzo sui potenti e li fa errare per deserti senza strade, ma solleva il povero dalla miseria e rende le famiglie numerose come greggi. Ora, sappiamo che il linguaggio dei salmi è un linguaggio poetico, ma il compito nostro non è semplicemente quello di leggere delle poesie, ma cercare di capire, da una parte, che cos'è che animava coloro che hanno scritto i salmi, e dall'altra, soprattutto, direi, cosa possiamo trarne che riguarda il nostro oggi. E allora, proprio con questo criterio, mi ero già per conto mio, chi sono oggi o chi possono essere oggi i potenti? E chi sono o chi possono essere oggi i poveri di cui questo salmo parla? Sono andato molto in là, chi si ricorda, nel fare questa valutazione. E appunto parto da questo. Chi sono oggi i potenti? Essere potente vuol dire essere forte. Sì, nella forza c'è la potenza, ma non è questo il punto. Essere potente vuol dire avere potere sugli altri. E il più pericoloso dei poteri è quello che permette a chi lo detiene di manipolare le menti attraverso l'ignoranza, la superficialità, addormentando l'intelletto, la mente e la coscienza. Questo è il potere più pericoloso. Diventa così facile per questi potenti introdurre ideologie distorte, e arrivando a chiamare bene il male e male il bene, qualunque ne sia la forma. Di conseguenza, chi sono oggi i poveri? Partendo da questa definizione dei potenti. I poveri sono coloro che, così addormentati, non si rendono conto di essere finiti nelle mani dei potenti manipolatori, perché non hanno la capacità di riconoscerne le intenzioni e le manipolazioni e non sanno come opporsi. Questa è la mia applicazione. Ma, come dissi, ci sono dei poveri che hanno una grande ricchezza e una grande potenza in contrapposizione a quella di questi potenti, che è a loro disposizione, e che è la conoscenza di Dio. La conoscenza di Dio che dona la capacità di saper riconoscere l'errore e quindi di non passare sopra le cose che succedono continuamente intorno a loro, intorno a noi. Questa conoscenza che ci salva dalla mediocrità, dalla superficialità, dal disinteresse di ciò che succede e dalla rassegnazione. La conoscenza di Dio è l'unica arma che permette di riconoscere e smascherare gli attacchi dei potenti e potersi quindi opporre, avendone le armi, alle loro macchinazioni e alle loro manipolazioni. Dio è quindi colui che fornisce la necessaria conoscenza per sollevarsi dalla decadenza e dalla miseria ideologica, spirituale, morale, di costume, che sempre di più caratterizza la società nella quale siamo inseriti e di cui facciamo parte integrante. Non basta lamentarsi di come vanno le cose. Dio ci chiama ben altro. A meno che non preferiamo infoltire la schiera di quei poveri che dormono e che preferiscono dormire, così non vedono. Sta a noi. Allora, fatta questa premessa, entro nel tema. In Matteo 19, versetto 8, troviamo proprio queste parole di Gesù che riprendo. Quando in un determinato contesto Gesù dà questa risposta speriamo che questa volta sia giusto. Sì. Matteo 19, versetto 8. Di fronte a un discorso dei farisei sempre provocatorio, lui rispose: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli, ma da principio non era così. Ora lascio da parte il tema, l'argomento che era stato sollevato e il perché Gesù ha dato questa risposta, per concentrarmi su questo: da principio non era così. Perché sento la necessità e l'urgenza di soffermarsi e approfondire la riflessione sui temi che man mano esporrò. Perché sono temi che riguardano il nostro essere cristiani oggi, in un mondo che, come dicevo prima, sempre più in varie forme spinge a mettere da parte Dio, a ignorarlo, a fare a meno di Lui, o quantomeno a non tenere conto delle sue vie e dei suoi pensieri, pur nominandolo. Qualcuno potrebbe dire: nulla di nuovo, ha cominciato con le parole di Satana nel giardino dell'Eden, ma sempre peggio, nulla di nuovo, ma sempre peggio. Sono temi che riguardano la nostra vita, la vita dei nostri figli, dei nostri nipoti e di tutti quelli che ci sono attorno. Come stesso Jonathan disse al ritiro: siamo in guerra. E la sfida è grande. Allora cerchiamo di entrare nel punto. Quando esprimi una tua opinione su qualsiasi argomento che riguarda il modo di vedere, di affrontare vari aspetti dell'esistenza, notizie che giungono, o quando ti trovi a dover prendere una qualche posizione di fronte a situazioni della vita, ti sei mai chiesto chi e cosa definisce il tuo modo di pensare? Ti sei mai chiesto su cosa poggiano i tuoi fondamenti e quindi le tue convinzioni e le tue prese di posizione, i tuoi discorsi, le tue risposte? Ti sei mai chiesto questo? Forse ti sei trovato qualche volta a non sapere cosa dire di fronte a una qualche situazione, di fronte a qualche questione che viene sollevata, o non sapere che cosa pensare, che cosa è giusto, che cosa non è giusto. Così evitando di esprimersi, evitando di prendere una posizione. Ma è ammissibile che come cristiani ci siano cose sulle quali non sappiamo prendere una posizione? Chi ci conosce, chi mi conosce, si accorge che abbiamo, che ho, un diverso modo di pensare, di valutare, di giudicare, di affermare nelle tante situazioni della vita in modo diverso, dicevo, rispetto a quello che potremmo definire il pensiero comune. Per rispondere dobbiamo andare a Gesù. È lì che si deve sempre, uso il termine finire nel senso buono e costruttivo. Gesù sapeva sempre cosa dire. Sapeva sempre come rispondere. Sapeva sempre quali posizioni prendere. Sapeva sempre come affrontare qualsiasi situazione. Vabbè, ma lui era Gesù e noi siamo... È così? E quando Gesù ha ritenuto in certe occasioni di tacere, non è perché non sapeva che cosa dire, ma perché in quel momento riteneva opportuno comportarsi così. Qual era il suo segreto? Il segreto di Gesù era: non parlo di mio. Andiamo a leggere quello che l'evangelista Giovanni riporta delle parole di Gesù a questo proposito, al capitolo 7, versetti 16 e seguenti. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui. Il segreto di Gesù era questo: Gesù non parlava di suo. La mente di Gesù era formata alla scuola di Dio Padre. Quando più avanti Gesù annuncia la venuta dello Spirito Santo, anche dello Spirito Santo dice: non parlerà di suo. Il segreto è: non parlo di mio. A noi viene detto, dall'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Efesini, avete imparato a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. La mente di Gesù era formata alla scuola di Dio Padre. La nostra mente ha bisogno di essere rinnovata nello spirito, nella scuola di Dio Padre. È Dio stesso ad affermare la necessità di essere rinnovati nello spirito della nostra mente. non solo. Afferma che si tratta di qualcosa che bisogna imparare, imparare. E questo perché il cambiamento nella mente, nello spirito della mente, non avviene automaticamente, di colpo, nel momento in cui abbiamo creduto o abbiamo dichiarato la nostra fede. Quello che si impara è progressivo. Ma perché Dio vede questa necessità? Perché dobbiamo cambiare lo spirito della nostra mente? Perché dobbiamo imparare questo? E da dove partire? Ritorniamo a quella frase di Gesù. Da principio non era così. In che modo Dio ha agito per rendere completa la creazione? Allora andiamo alla Genesi, alle origini, a quel da principio, perché è da lì che dobbiamo partire, sempre. Perché non, la Genesi non è soltanto un racconto di ciò che è avvenuto, un racconto rivelato da Dio, di come sono andate le cose, ma è il nocciolo della realtà di tutta la storia dell'uomo. Ricordiamoci che quello che fa seguito alla Genesi, dal capitolo 3 in avanti, dal capitolo 4 in avanti, fino all'Apocalisse, è la conseguenza, tutta questa, tranne le prime pagine, è la conseguenza di quello che è successo in quel momento. E quello che è successo parte da quello che Dio aveva stabilito. Quindi è lì che dobbiamo sempre risalire. Allora, Dio disse, in Genesi 1, poi potete guardarvi tutti, e tutti i punti dove compare questo Dio disse, Dio pronunciò qualche cosa e la cosa fu. Infatti, Dio disse, Dio creò o fece. Poi Dio chiamò, non chiamare nel senso qualcuno, ha chiamato giorno, notte, cielo, terra, mari. Poi andando avanti nell'esame di questo testo, Dio piantò, ha preparato l'ambiente per l'uomo. Poi andando avanti troviamo che Dio parlò, che è diverso dal Dio disse di prima. Dio parlò alla sua creatura. Crea la comunicazione, la relazione di comunicazione con la sua creatura. Poi Dio dispose che cosa? Da delle direttive, degli scopi a Adamo ed Eva. E poi la completazione, il completamento della creazione è il Dio vide. Un Dio soddisfatto della propria opera. Un Dio contento. Lo immaginiamo un Dio contento? La gloria di Dio non è un Dio contento? Tornando a quel Dio parlò, la comunicazione con Adamo ed Eva, questo parlare di Dio a questi nostri progenitori è un parlare che definisce la loro personale e distinta identità e personalità, che definisce il loro rapporto con Dio e il loro rapporto tra di loro. non li ha lasciati creati, dice adesso fate quello che vi pare, quello che pensate meglio. Ha dato delle linee, delle direttive. Definisce i loro ruoli e poi risalta, e mi ricollego con quello che ho detto prima, il vero scopo per cui sono stati creati. Qual è? Qual è lo scopo per cui Dio così si è preso l'idea di creare l'uomo? L'uomo nel senso uomo-donna, ecco. Glorificare? Se dite qualche cosa, ditelo che tutti sentiamo, per favore.
Per amore.
Tutte belle cose, ma io sono convinto che attorno a tutte queste cose ce n'è una che è la gioia di Dio. Dio ha creato quello che ha creato per la sua gioia. Strano? Un Dio che dice come è bello quello che ho fatto. Mi piace, mi ha preso questo il senso, perché non mi viene spontaneo considerare questo. A volte usiamo delle parole molto altisonanti e importanti, la gloria, che sono tutte verità, ma che cosa è la gloria di Dio? Allora qui dovremmo ampliare i nostri concetti. Ma leggendo, cercando di cogliere quanto salta fuori la gioia di Dio, un Dio che si ferma e guarda e dice che bello. Da principio era così. E in questo contesto la posizione dell'uomo, maschio-femmina, perché qui bisogna sempre fare queste distinzioni, perché in italiano uomo vuol dire due cose. Vuol dire la razza umana e vuol dire l'uomo maschio. Quindi quando parlo di uomo, quando intendo maschio e femmina, lo dico. Qual era la posizione dell'uomo in questo meraviglioso contesto della creazione? Così magnifico, per cui Dio ha gioito della sua opera. E quali sono, quali erano i compiti che Dio gli ha affidato? Essere signore della terra, versetto 26, renderla soggetta. Nelle nostre versioni è usata la parola dominare la terra. Dominare nel significato è essere signore, non schiacciare. Nel linguaggio corrente dominare è una parola, nel senso sociale, è una parola, diciamo, brutta, perché dà l'idea di qualcuno che schiaccia qualcun altro. Qui si parla di signoria. Essere signore della terra, renderla soggetta. Poi viene detto di moltiplicarsi e riempire la terra, la popolarla, nutrirsi del frutto delle piante, lavorare la terra, in questo caso si parla di terra, quella che si zappa, custodirla, classificare le specie, cioè usare la propria intelligenza per conoscere il creato, per capire il creato, per dare un ordine al creato, non per metterlo in ordine, quello lo era già, ma per darle un ordine anche scientifico. Non erano dei trogloditi, siamo diventati noi dei trogloditi, ma Adamo ed Eva non lo erano. E il più grande compito che Dio ha affidato loro era quello di manifestare, di vivere manifestando la piena fiducia in Dio e l'ubbidienza nell'attenersi alle sue indicazioni, alle sue direttive. Diciamo che la Genesi è la carta della la dichiarazione delle libertà dell'uomo, non dei vincoli. Il vincolo, l'obbligo, faceva parte delle libertà. Anzi, aggiungo, proprio per sottolineare l'argomento del rinnovamento della mente, che sappiamo o dovremmo sapere che la mente è l'elemento pensante dove agisce l'intelligenza. Adesso non stiamo a dire dov'è collocata la mente, normalmente facciamo riferimento al cervello, il punto non è quello lì. Però è l'elemento pensante dove agisce l'intelligenza. Nel contesto creazionale, lo spirito della mente di Adamo ed Eva era ripieno della presenza e della conoscenza di Dio. I loro pensieri, le loro azioni, le loro relazioni riflettevano la bellezza della loro intima e totale relazione con Dio. È un clima, un contesto idilliaco, forse inimmaginabile. In questo contesto Dio agisce e parla e stabilisce i tre principi, quelli che io definisco i tre principi creazionali, che costituiscono il fondamento di ciò che ha voluto per l'uomo e per la donna. E li ha ben fissati nella mente dei nostri progenitori. Saranno, leggendoli, saranno, dice, dei principi scontati, ma è opportuno ricordarli perché sono tutti e tre principi che sempre più sono oggetto di attacchi. Primo, Dio ha creato due generi, maschio e femmina. Non dico niente di nuovo, ma riaffermiamolo, perché sarà sempre più necessario riaffermarlo. Entrambi creati a immagine e somiglianza di Dio, ma entrambi ben distinti l'uno dall'altro, fisicamente, sessualmente, emotivamente, sentimentalmente. Quindi nessuna superiorità o inferiorità dell'uno rispetto all'altra, bensì complementarietà. Questo è il primo principio. Il secondo principio è un solo tipo di coppia, quella eterosessuale, per usare dei termini che definiscono, cioè formata da un uomo e una donna, eterosessuale e monogama, infatti parla di la sua moglie. La monogamia non è solo quella di avere più mogli, o più mariti a seconda dei casi. Terzo, un solo tipo di relazione, quella coniugale, dove il matrimonio, questo si evince da tutto ciò che emerge a questo proposito, il matrimonio ha un chiaro carattere pubblico, quindi sociale, e ufficiale, quindi giuridico. E per questo impregnato di reciproche responsabilità. Quindi questi sono i tre principi. Due generi, primo punto, un solo tipo di coppia, un solo tipo di relazione. È essenziale che non diamo per scontate queste cose. Sappiamo bene perché. Credo che tutti quanti capiamo il perché è necessario non dare per scontate queste cose, ma andremo poi più avanti. Quando Gesù fa riferimento al passo che, dove dice da principio che non era così, lì si riferiva in modo particolare al terzo principio, però il da principio non era così riguarda tutto, e quindi la necessità di andare a vedere com'era da principio. Quindi fissiamo bene questi tre principi nella nostra mente, radichiamoceli, lo sappiamo, li conosciamo, ma radichiamoci bene su questo. Perché? Mentre Dio crea, Satana assiste all'opera creatrice di Dio. Ascolta. Adesso non entriamo nel merito che ci faceva, come mai c'era e tutto qua. Ci perderemo. Sta bene a guardare e studia, macchina la migliore strategia per colpire e rovinare la bellezza e la perfezione della creazione di Dio. È lì. Nemico di Dio, di fatto vuole opporsi a lui e attaccarlo, ma siccome non può attaccare Dio direttamente, allora dice, ah ecco, adesso ho trovato come fare, attaccare la sua creatura. Quindi la sua strategia per attaccare Dio era quella di attaccare il capolavoro di Dio, cioè coloro che, unici nella creazione, sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Non se l'è presa con i pesci, con gli animali, con le piante. Perché per quanto belli e preziosi, non sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Ma l'uomo sì, l'uomo e la donna sì. E in che modo agisce? Attaccando e colpendo la mente dell'uomo. Ha lavorato qui. Colpendo la mente dell'uomo, maschio e femmina, per sradicarne i pensieri di Dio. La sua strategia, il suo obiettivo è togliere dalla mente i pensieri di Dio. Alterando lo spirito della loro mente. Forse capiamo un po' di più di quella necessità di essere rinnovati nello spirito della mente. All'uomo, ad Adamo ed Eva, all'uomo, ma in particolare a loro, perché noi ne siamo i discendenti, è stato posto un solo divieto. Quindi vuol dire che l'uomo era libero di fare tutto il resto, quindi era libero al 99%, aveva solo questa importante proibizione. Quindi, essendosi tutto permesso tranne uno, c'era la facoltà di scegliere e di decidere. Questa è la libertà che Dio ha dato all'uomo. E così Satana individua il punto su cui lanciare il suo attacco, alterare la mente. In quel momento Adamo ed Eva sono insieme, perché lo leggiamo. Forse si stanno occupando di due cose diverse. Forse Adamo era distratto da qualcos'altro. Fatto sta che Satana sceglie di rivolgersi a Eva. Perché? Ah, lo vorreste sapere, eh? Non lo so. Però c'è una considerazione. E la considerazione è una mia considerazione, ma ho trovato, o meglio, collima con la considerazione di altri, poi lascio a voi. Eva è stata creata dall'uomo. Molti, me compreso, vedono in questa una particolare responsabilità di Adamo e quindi dell'uomo nella cura e nella protezione, non sopraffazione, della donna. Infatti, se qualcuno ha qualche obiezione, si vada a leggere quando Dio va a cercarli, a chi si rivolge? Si rivolge ad Adamo, non si rivolge ad Eva per primo, poi si rivolgerà anche ad Eva, si rivolge ad Adamo. Ma da principio non era così. L'affermazione da principio non ha semplicemente un valore storico, cronologico. Risaliamo alla notte dei tempi. Perché il da principio si riferisce a tutti i chiari e immutabili fondamenti che sono l'espressione della volontà creatrice di Dio. Quello è il da principio a cui dobbiamo fare riferimento. Per cui questa frase si può leggere, e io sento dire si deve leggere, quando Gesù parla, da principio non era così, vale a dire non è ciò che Dio ha stabilito da principio. È come se Gesù avesse voluto dire ai suoi interlocutori: voi avete capovolto il piano e la volontà di Dio. Il contesto era la questione del ripudio. E la concessione permissiva di Mosè, a cui i farisei si facevano riferimento, non era motivata da un cambiamento di Dio sulla questione, bensì dalla necessità di mettere ordine e porre limiti a un abuso derivante dall'essersi allontanati dalle vie di Dio. Da principio non era così. È importante che impariamo a sottolineare il da principio non era così, perché ne saremo sempre di più chiamati in causa e vedremo andando avanti quali sono gli attacchi a questi tre principi basilari fondamentali di Dio. Il lavoro di Satana. E questo costituirà la base delle riflessioni che seguiranno. Ma vi lascio con tre citazioni e una domanda finale. Il credente cammina vittoriosamente sulle circostanze e sulle vicende della vita quando si affida al fatto che la sua identità e i suoi scopi provengono da ciò che Dio dice. E questo perché vive il frutto del rinnovamento nello spirito della sua mente. Quel vittoriosamente, applicatelo a tutti i contesti della vita che volete. Ma il segreto è quello. Secondo, se continui a credere ciò che hai sempre creduto, sarai sempre ciò che sei sempre stato. Terzo, ciascuno di noi ha la responsabilità di rendere conto a Dio del proprio rinnovamento mentale e conseguentemente della propria crescita e maturazione. Romani 14, Paolo ci ricorda, ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Normalmente questo passo viene riferito a ciò che faccio, a come mi comporto, a come mi relaziono. Devo rendere conto a Dio se evangelizzo o se non evangelizzo. Devo rendere conto a Dio se pesto i piedi a qualcuno o se non li pesto. se faccio del bene o se non faccio del bene. Verissimo. Ma quanti pensano che in questo contesto c'è un rendere conto a Dio di ciò che succede qua dentro? Dico qui o qui, dove volete voi. Ecco. Come ti senti di fronte a queste affermazioni? Vi lascio con questa domanda di riflessione per soffermarsi e poi, Dio volendo, andremo avanti e il prossimo argomento sarà Satana entra sulla scena.